Vio Testamento, una legge per tutti, una legge per tutto. In Parlamento esce sconfitto quel riflesso pavloviano del potere rispetto alla prospettiva della scelta individuale, quel potere che istintivamente percepisce la libertà di scelta come il pericolo più grave per la propria sopravvivenza. Ecco perché il testamento biologico non è soltanto una conquista di civiltà, ma anche un presidio di libertà che deve estendersi subito in altri ambiti, a partire dallo ius soli prima della fine della legislatura. Di Alessandro Capriccioli è segretario di Radicali Roma e consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni. C'è un piano formale nel dibattito pubblico sulle scelte di fine vita, che riguarda gli espedienti retorici ai quali purtroppo in troppi si sono assuefatti, a forza di sentirli ripetere sempre uguali dai tempi di Pier Giorgio Welby. È il piano del valore inviolabile della vita umana e della sua supposta indisponibilità, dello sterminio sotterraneo dei malati, della morte per fame e per sete, dell'abbandono dei più deboli, dell'eutanasia occulta e della pretesa deriva eugenetica. Il piano delle grida all'omicidio, degli anatemi e delle invettive scomposte, come quella di Eluana Englaro che secondo Silvio Berlusconi avrebbe potuto concepire un figlio e che secondo Carlo Giovanardi era una pianta, ma sana. Poi c'è il livello vero, effettivo, autentico. Un livello che riguarda esclusivamente un concetto tanto essenziale quanto spaventoso e temuto, la libertà di scelta. Sul primo livello, a me pare, si è giocata per anni la sostanza di un dibattito che contenuto entro i suoi contorni concreti non avrebbe avuto alcuna ragione neppure di iniziare. Ha senso negare, perfino al di là del dettato costituzionale, che ciascuno possa decidere liberamente se sottoporsi o non sottoporsi a una determinata pratica medica? Ha senso negare che possa decidere altrettanto liberamente di interromperla? Ha senso accapigliarsi con un livello di dettaglio al limite del raccapricciante sulla natura della nutrizione e dell'idratazione artificiali, trascurando il particolare che in uno stato di diritto nessuno dovrebbe essere costretto a fare o non fare alcunché, sia esso curarsi, mangiare o bere? Ha senso agitare il fantasma dell'eutanasia di massa in relazione a situazioni che riguardano semplicemente, si fa per dire, la consapevole libertà di scelta di ciascuno sull'accettare o non accettare una terapia? Evidentemente, e al di là di ogni ragionevole dubbio, no. Ha molto più significato, ed è molto più utile, alzando appena lo sguardo oltre il muro dei dibattiti di facciata, discutere sull'argomento vero, quello che sta davvero alla base della questione. Abbiamo l'ambizione di costruire una comunità di individui liberi. Conviene al potere, nella sua accezione più larga e generale, che ciò avvenga. Nessun complottismo, sia chiaro. Non esistono misteriose e trasversali organizzazioni che pianificano a tavolino sottili strategie per distruggere la libertà delle persone, ma il riflesso inconsapevole pavloviano del potere rispetto alla prospettiva della scelta individuale, quello esiste e come? Il potere che istintivamente, automaticamente, sulla scorta degli stessi meccanismi grazie ai quali si è imposto e si è consolidato, percepisce la scelta degli individui come il pericolo più grave per la propria sopravvivenza. Sotto questa luce, la questione del testamento biologico appena approvato dal Senato cessa di essere, come taluni cercano strumentalmente di disegnarlo, un argomento meramente tecnico per rivelare tutta la sua piena e scardinante valenza politica, una valenza che va ben al di là delle questioni mediche o sanitarie dalle quali parte per estendersi in modo pervasivo a tutta la nostra esperienza di cittadini, oltre che di persone. è una lettura appena più profonda, ma utilissima per dare conto delle vistose contraddizioni che attraversano il dibattito, quello formale, in modi e con toni che spesso e volentieri sfiorano il grottesco. Come conciliare, tanto per fare un esempio, il fatto che da parte degli stessi commentatori si sottolinei la necessità di esercitare nei confronti dei malati, in nome dell'inviolabile valore della vita, premure che vanno contro le loro stesse scelte, e allo stesso tempo si esprima disinteresse, o peggio, accanimento e perfino odio, verso migliaia di persone che la vita la perdono in mare, mentre arrivano nel nostro paese per cercarne una migliore. Si tratta, apparentemente, di una discrasia così macroscopica da risultare logicamente ridicola, che tuttavia recupera senso se analizzata nella chiave, appunto, del potere, che utilizza la vita umana come fantoccio polemico, mentre mira a colpire, definitivamente e molto più in profondità, il concetto di libertà. Perché è la libertà, in entrambi i casi, che deve essere stroncata, sia essa quella di un malato che vuole sospendere una cura o quella di un migrante che cerca un futuro lontano dal posto in cui è nato. Si potrebbero fare altri esempi, arricchendo il campionario delle contraddizioni fino a farne un mosaico surreale, utilissimo per fare incetta di like sui social network. Ma il risultato finale, e l'unica interpretazione possibile, sarebbe sempre la stessa. Ecco perché, con ogni evidenza, il testamento biologico non è soltanto una conquista di civiltà, ma anche, e soprattutto, un presidio di libertà che può estendersi, e immancabilmente si estenderà, anche ad ambiti del tutto diversi da quello di partenza. Come del resto avviene, e storicamente è avvenuto, ogni qual volta si è riusciti nell'impresa, in questo paese spesso fin troppo ardua, di dare valore e dignità giuridica alle scelte degli individui. Siamo ancora lontani, troppo, dal riconoscimento pieno della dignità delle scelte individuali che sarebbe necessario a introdurre nel nostro ordinamento la legalizzazione dell'eutanasia. A dispetto del fatto che si tratti di un tema ormai maggioritario, dati alla mano, nella cosiddetta opinione pubblica, la stessa che gran parte della politica evoca in modo surrettizio solo quando torna utile a legittimare se stessa. Né si può tacere il fatto che la vera sfida, a questo punto, sarebbe porre riparo in questa legislatura anche a un'altra odiosa discriminazione, approvando le norme sullo ius soli, senza le quali quasi 1 milione di minori, nella sostanza nostri concittadini, sono costretti a vivere una situazione di vera e propria sospensione dalla realtà. Ma al di là di tutto il resto, questa mi pare la chiave di lettura più significativa della storica mattinata di oggi. È stata approvata una legge che tutela e promuove la libertà di scelta dei malati, ma anche di tutti gli altri, e non solo in relazione all'ambito medico e sanitario. Una legge, se si può perdonare la sintesi, non solo per tutti, ma anche auspicabilmente per tutto. 14 dicembre 2017. Testamento biologico, una grande battaglia vinta. Di Carlo Troilo. Ora che la legge sul testamento biologico è stata definitivamente approvata, vale la pena di ripercorrere rapidamente la storia dei diritti civili negli ultimi decenni. Gli anni 70 furono la grande stagione dei diritti civili e sociali. L'elenco delle leggi approvate in quel decennio è impressionante: divorzio, aborto, statuto dei diritti dei lavoratori, scuola media unica, sistema sanitario nazionale, riforma del diritto di famiglia, ed altri ancora. Un elenco stupefacente, soprattutto se si pensa che in quel decennio tutti i presidenti del Consiglio furono democristiani e che il premier che firmò la legge sull'aborto era il cattolicissimo Andreotti, che poi disse a Santa Teresa di Calcutta di essersi pentito. Ma intanto aveva firmato. E non solo furono approvate tutte queste leggi, ma furono cancellati dal codice penale, tema su cui tornerò più avanti, decine di norme ritenute incostituzionali o comunque non più consone al comune sentire, fra le altre, il matrimonio riparatore, il delitto d'onore, l'adulterio e il concubinato. Una delle ragioni principali di questa fioritura di diritti sta nel fatto che in quegli anni le forze politiche laiche e riformiste, psi radicali, psd, apri e pli, oggi praticamente assenti dal Parlamento, raccoglievano il 20% dei voti, avevano personalità battagliere come Loris Fortuna e Marco Pannella e riuscivano a portarsi dietro un PC per sua natura ben poco aperto sui temi sensibili. Dal referendum abrogativo dell'aborto del maggio 1981 bocciato dal 68% dei votanti, sono passati quasi 35 anni prima che si tornasse ad emanare leggi sui diritti civili. Eppure, in questi 35 anni, oltre a molti esponenti della DC, abbiamo avuto come premier una serie di laici come Spadolini, Craxi, Amato, Ciampi, Berlusconi, D'Alema e Prodi, che si definisce cattolico adulto. Non cito Monti e Letta perché i loro governi avevano il quasi esclusivo di porre rimedio ai disastri dei governi precedenti, in primis quelli di Berlusconi. E non solo in questi 35 anni non abbiamo avuto nuove leggi sui diritti civili, ma abbiamo vissuto vicende vergognose di controriforma. Una legge sulla procreazione assistita voluta prepotentemente dal cardinale Ruini e smontata pezzo a pezzo da sentenze italiane ed europee, il cui merito va all'associazione Coscioni ed al suo segretario Filomena Gallo. Il rischio scampato grazie alla fine anticipata della legislatura di una legge sul biotestamento, la legge Calabrò, che avrebbe fatto dell'Italia l'unico paese al mondo con il di Stato, il proliferare dei ginecologi obiettori per convenienza che rende difficile l'applicazione della legge 194 sulla interruzione volontaria di gravidanza. Perciò è così importante che la legislatura si chiuda con la legge sul biotestamento, e va dato atto al governo Renzi di aver contribuito, a volte con il sostegno attivo, sempre con una benevola neutralità, a far passare nei suoi 1000 giorni la legge sulle unioni civili, a mio parere importante come quelle sul divorzio e l'aborto, ed altre riforme come quelle sul dopo di noi, sul divorzio breve, sul femminicidio e quella che ha introdotto il reato di tortura. In particolare, in questo rush finale al Senato, va riconosciuto al presidente Grasso, al PD ed al suo capogruppo Zanda il merito di non aver ceduto ai ricatti di Alfano e del suo principale referente, che è la Chiesa Cattolica. Ricordo solo che da anni molti dei principali cardinali trattano i sostenitori dell'eutanasia e del biotestamento alla stregua dei medici nazisti, interessati ad eliminare malati vecchi e poveri. Come ricordo, in positivo, la presa di posizione di Papa Bergoglio, che sarà pure stata una non novità per la Chiesa, come Monsignor Paglia si è affrettato a dichiarare a reti unificate la sera stessa, ma è caduta, certamente non a caso, nel bel mezzo di una rovente polemica, ed ha giovato ai sostenitori del biotestamento quasi quanto il processo a Marco Cappato e la straziante testimonianza della madre del DJ Fabo. Oltre che di festeggiare, vale anche la pena di evidenziare i punti principali della legge, ricordando innanzitutto che l'Italia e l'Irlanda erano i due soli paesi dell'Occidente privi di una legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, DAT, dette anche testamento biologico o biotestamento. Sono stati all'avanguardia gli USA, dove le DAT sono in vigore con il nome di Living Will, testamento di vita, fin dal 1991. Con l'eccezione del nostro paese, non si sono registrate particolari difficoltà da parte delle diverse confessioni religiose. esemplare il caso della Germania, dove le due chiese, cattolica e luterana, hanno redatto di comune accordo un testo di DAT che è già stato sottoscritto nelle chiese in occasione delle funzioni religiose da diversi milioni di cittadini tedeschi. La legge, come noto, è stata approvata dalla Camera dopo una estenuante serie di audizioni di esperti ed il superamento di migliaia di emendamenti. Passata al Senato, è stata immediatamente sepolta da circa 3.000 emendamenti. La legge, che non ha nulla a che fare, è bene ricordarlo, con la legalizzazione dell'eutanasia, presenta tre elementi di novità di notevole importanza. 1. Rende vincolanti per i medici cum grano salis le dichiarazioni di volontà contenute nelle DAT. 2. Fa cadere l'eterna disputa su alimentazione e idratazione artificiali, che non possono più essere considerate come sussidi vitali, ma sono definite terapie, in quanto tali rinunciabili dal malato in forza dell'articolo 32 della Costituzione, per il quale nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario. 3. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, consente al medico di ricorrere alla sedazione profonda continua in associazione con la terapia del dolore e con il consenso del paziente. Se questa legge fosse già stata in vigore, grazie alla norma del punto 2, non si sarebbero verificati gran parte dei casi clamorosi degli ultimi 10 anni, Welby ed Englaro, per citare solo i due più noti. E grazie alla norma di cui al punto 3, si sarebbero evitati molti dei 1.000 suicidi di malati che si verificano ogni anno in Italia. Infatti, trattandosi per lo più di malati terminali, essi avrebbero potuto morire serenamente nel proprio letto grazie ad una sedazione, anziché essere spinti dalla disperazione al loro gesto estremo. Fra loro, mio fratello Michele, al quale dedico questa vittoria. Infine, per non fermarmi a questo importante risultato, accenno ad un punto di grande rilevanza. L'articolo 580 del Codice Penale, che prevede pene fino a 12 anni per l'istigazione e l'aiuto al suicidio, ed in forza del quale Marco Cappato è sotto processo a Milano, può ben essere definito clerico fratto fascista, visto che il Codice Rocco è stato varato nel 1930. All'inizio degli anni del consenso per Mussolini e solo un anno dopo il concordato, che diede al Vaticano poteri e privilegi incredibili per uno Stato laico. Non a caso decine di norme di quel codice sono state abolite negli anni 70, cito per tutte il delitto d'onore, il matrimonio riparatore, l'adulterio e il concubinato. Mentre non si è pensato, o non è stato possibile, toccare l'articolo 580, eppure basterebbe aggiungere un comma di questo tenore: l'aiuto al suicidio non è punibile se ricorrono le seguenti condizioni: a) il richiedente è un malato terminale o senza speranza di guarigione, con insopportabili sofferenze fisiche o psichiche. Il richiedente, nel pieno delle proprie facoltà mentali, dichiara di voler essere aiutato a morire. Chi presta il proprio aiuto a morire non ha alcun movente economico ed agisce esclusivamente per motivi compassionevoli. Ma questo sarà il nostro impegno per la prossima legislatura. 14 dicembre 2017. Il fine vita e lo spettro dell'autodeterminazione di Alessandro Esposito. È stata finalmente approvata, dopo un iter, non solo parlamentare, piuttosto complesso, la legge che regolamenta le disposizioni relative al trattamento di fine vita. Di commenti in proposito le lettrici ed i lettori potranno trovarne a profusione, ivi inclusi quelli di chi si ostina a combattere una battaglia di retroguardia tesa a salvaguardare non un fantomatico ed ipocrita diritto alla vita, quanto piuttosto un monopolio sulle coscienze sottomesse alla volontà inumana di un Dio sadico e alla perenne tutela di una Chiesa balia ed iperprotettiva, unica realtà dalla quale in verità è necessario imparare a proteggersi. Per quel che mi concerne, vorrei svolgere tre brevi osservazioni preliminari per poi concentrarmi su una conclusione tematica relativa all'aspetto da me ritenuto nevralgico che questa legge promuove. In primis, mi preme sottolineare, poiché a mia conoscenza nessun quotidiano nazionale ha posto in rilievo tale aspetto negli articoli di fondo di quest'oggi, che è stata la Chiesa Valdese, in questo lungo interim di vuoto legislativo, a sostenere l'iniziativa di un testo di legge che regolamentasse questo aspetto così delicato e complesso. Fatto che intendo sottolineare non per orgoglio confessionale, malattia da cui fortunatamente non sono affetto, ma allo scopo di dare a conoscere l'esistenza di una realtà capace di coniugare Evangelo, libertà e responsabilità, senza direttive magisteriali e conferendo alla coscienza quell'inviolabilità che oltre tevere viene costantemente ignorata e deliberatamente calpestata. In seconda istanza, a seguito di commenti assolutamente scriteriati, vorrei rimandare le lettrici ed i lettori direttamente al testo della legge pubblicato integralmente qui, in modo tale che tutte ed ognuno possano constatare autonomamente che si tratta di un testo assolutamente accessibile, che evita ogni tecnicismo sia sotto il profilo legislativo che riguardo all'aspetto medico, assolvendo in tal modo nel modo migliore la propria funzione, che è quella di fornire delle indicazioni chiare alle cittadine e ai cittadini in merito ad una questione che ci riguarda tutti, poiché concerne un diritto, come viene espressamente ricordato nel primo comma dell'articolo 1 sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e, pertanto, un diritto umano, come tale inalienabile, bisognerebbe rammentare ai tanto rammaricati, ma in verità risentiti, esponenti teocon. In terzo luogo, allo scopo di smentire ulteriori commenti mendaci, gran parte del testo di legge si impegna a chiarire gli aspetti relativi al rapporto medico-paziente, che in alcun modo viene eluso e men che meno annullato, poiché, al contrario, tale rapporto diviene fondamentale ai fini di fornire a chi deve compiere una scelta che lo mette a confronto con quel limite che siamo e che trova al termine della vita il suo momento più manifesto perché ineludibile, gli strumenti più adatti per addivenire ad una deliberazione il più possibile consapevole perché informata. Ed è proprio quest'ultimo il nodo tematico su cui vorrei soffermarmi a conclusione di queste mie riflessioni. Ciò che infatti i difensori ad oltranza di una vita intesa in termini rigorosamente astratti sino all'insensibilità rifuggono come il più temibile degli spettri a nome autodeterminazione e viene raffigurato alla stregua di una moderna versione di quella ibris che io piuttosto sarei propenso a rilevare in questo incoercibile moralismo ben pensante. Nelle sensibilità di costoro, o in ciò che ne è rimasto, l'eteronomia regna sovrana, nessuna fiducia viene accordata alle capacità di quell'essere senziente e pensante che, mentendo, dicono di voler tutelare, volendolo in realtà assoggettare. Ebbene, questa legge apre uno scenario nuovo per il nostro paese. Quello relativo ad un'accezione di cittadinanza che non è più disposta a lasciarsi normare in materia etica da leggi che non siano quelle maturate in seno alle istituzioni laiche, secondo ragione. Si tratta di un obiettivo assai più modesto, è vero, di quello sbandierato da chi ha sempre amato proporsi come proprietario del senso della vita, in primis, va da sé, di quella altrui. Ma riducendo insieme con le nostre aspettative anche le nostre pretese, si tratta dell'unico obiettivo che può consentirci di riprendere nelle nostre mani quella vita che ci appartiene e di cui siamo gli unici responsabili custodi. Alessandro Esposito, Pastore Valdese, 15 dicembre 2017.